Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 15 ottobre del 2025. La cosa su cui aprono i giornali, anche se un po' svogliatamente, perché non è una strage di mafia, non è neanche una strage di terroristi o di Hamas o di comunisti o di fascisti, è la strage dei carabinieri che è avvenuta ieri a pochi chilometri da Verona. Un'operazione pericolosa che era stata pianificata in prefettura da tempo per poter far uscire da questo casale che doveva essere pignorato, e soprattutto perché in questo casale c'erano delle bombe Molotov che stavano facendo questi tre fratelli. Beh, insomma, e sono morti tre carabinieri e ne sono stati feriti altri 20. La sostanza di tutta questa vicenda, purtroppo, è che nonostante fosse pianificata e c'erano persone che uno si potrebbe dire molto cinicamente che erano andate lì sapendo quello che andavano a vedere, cioè non è che era una, come posso dirvi, una cosa di routine, sapevano che lì era forte rischio, era imparabile perché dalla dinamica che oggi raccontano un po' tutti quanti i giornali, forse il migliore è il Corriere, è stato un attacco suicida e sull'attacco suicida è difficile difendersi perché la dinamica è che una di queste tre sorelle avevano riempito e saturato di gas la casa, nonostante loro avessero aperto le finestre ai carabinieri per evitare che ci fosse la saturazione del gas. Beh, insomma, lei ha buttato una bomba Molotov con lei dentro all'interno del casale, quindi lei insieme ai carabinieri sono esplosi in quella furia assurda di quella casa. C'è una seconda vicenda. La seconda vicenda riguarda evidentemente i passaggi del piano di pace di Trump in Medio Oriente. I giornali titolano sullo scontro sulle salme dei rapiti. Peraltro questa mattina qualche piccola apertura c'è stata perché sono state restituite soltanto 8 salme sulle 28 che facevano parte dell'accordo. E la riapansè dei giornali italiani è: ma che ve frega, in fondo cercate di fare i buoni perché avete ottenuto tutto, adesso un cadavere in più, un cadavere in meno, che cosa vi importa? A parte il fatto che gli israeliani hanno dimostrato di avere per i morti la stessa attenzione che hanno per i vivi, quasi la stessa attenzione, perché immaginatevi voi che cosa facevano anche durante il recupero dei minimi dettagli drammatici dei cadaveri durante i sopralluoghi, sia nel luogo di Nova Festival, sia nei kibbutz dove furono ammazzati. Cioè, ed è accettabile. E questo, diciamo, come possiamo dire, il rispetto della persona, sia da viva sia da morta, è tipica degli israeliani e gli fa bene. Nel frattempo, in Italia la furia propal dei deficienti, come titola oggi il Corriere della Sera, avviene allo stadio per la partita Italia-Israele e lì c'è una cosa incredibile, incredibile. Libero la prende della dichiarazione di questo Jacopo Cecconi, che è un giornalista sportivo di Rai 3, che dice: Italia ha possibilità di eliminare Israele almeno sul campo. Poi dopo in realtà Cecconi ovviamente si scusa, dice: beh, ma io non intendevo che Israele dovesse essere definita e essere distrutta fisicamente. Beh, insomma, quello che lui ha detto dà questa impressione e però dà soprattutto l'impressione che si è talmente immersi in una specie di patina dell'orrore per cui Israele è criminale e che forse qualcuno nel linguaggio che utilizza in televisione non si fa quella prudenza che bisognerebbe avere, perché è del tutto evidente che quando noi giriamo qua si dice che Israele sono criminali, il genocidio, e a forza di dire queste robe qua il rischio è che queste cose ti sfuggano anche in televisione e pensi che ci siano i tuoi in televisione che ti applaudono è fortissimo. Devo dire la verità: hanno rotto tanto i coglioni alla Roccella che non ha detto nulla, nulla, nulla che sia commendevole, perché ha semplicemente detto: sono forse gite quelle che si fanno a Auschwitz. Poi noi portiamo i ragazzi ad Auschwitz senza far capire a loro che l'antisemitismo è anche un fenomeno non soltanto legato al nazifascismo, e invece per un conduttore, un giornalista di Rai 3, questa cosa non crea nessun dispiacere. Poi forse in buona fede è semplicemente stata una figura di merda. Devo dire che però il precedente, che è quello della Goracci, che ci spiega che è una fake news che i bambini a Gaza siano stati, scusatemi, in Israele siano stati bruciati, mi fa pensare che unendo i puntini c'è un pezzo della sinistra, io spero che non sia questo il caso di Jacopo Cecconi, che riguarda questa roba qui, tradisce il proprio pensiero. Ma d'altronde oggi abbiamo la prima pagina del manifesto in cui c'è scritto: hanno fatto la pace, ironicamente, lo scrive facendo vedere le esecuzioni di Hamas a Gaza. È come per dire che quella è colpa di Trump. Il punto sostanziale è che questi devono fare pace col loro cervello. Esistono dei terroristi, esistono dei criminali, esistono degli assassini che si chiamano Hamas. Questi assassini hanno tenuto dal 2007 in scacco centinaia di migliaia di palestinesi che non li sopportano più, li hanno utilizzati come scudi umani, non hanno fatto differenza tra bambini ed adulti, cose che ha scritto e ha detto pubblicamente il loro capo Sinwar. E oggi, dopo che l'esercito israeliano è ritornato indietro secondo gli accordi di Sharm el-Sheikh, questi fanno quello che hanno sempre fatto: uccidono, ammazzano con delle esecuzioni sommarie. E si parla di resa dei conti tra i miliziani di Hamas. Non è una resa dei conti tra i miliziani di Hamas, e Hamas gestisce il potere con processi sommari che magari non neanche vengono fatti, e con Kalashnikov alla testa dei loro dissidenti, o dei gay, o degli LGBTQ, o di quelli che loro non considerano sufficientemente domi alle loro volontà. Oggi c'è un pezzo bellissimo di Guido Olimpo che parla delle ombre, cioè di questi miliziani di Hamas che sono specializzati in queste attività, una sorta di servizio segreto allenato a fare queste operazioni, e Quirico che ci parla dell'attitudine di tutta la Jihad nell'avere atteggiamenti di questo tipo. Ma questo perché mi interessa? Perché noi abbiamo raccontato Hamas, non noi ovviamente della zuppa, non commensali, come se fosse una parte in causa. Questi sono dei terroristi, questi ammazzano, questi stuprano, questi uccidono, non sono una forza democratica con la quale possiamo avere a che fare. Cioè, stiamo parlando di un'organizzazione che, quando noi vediamo le loro bandiere nelle nostre manifestazioni, ci dovrebbero venire i brividi. Quando noi sentiamo l'albanese che dice che hanno fatto anche cose buone, io vorrei far vedere all'albanese se è una cosa buona quella di prendere sei poveracci e ucciderli nella piazza di Gaza. Quando l'albanese ci parla di Hamas, ha fatto ancora delle cose buone, si dovrebbe vedere tutti i filmati che riguardano questi delinquenti che ammazzano, e ammazzano i palestinesi, ammazzano i musulmani, ammazzano i loro fratelli, i loro vicini di casa. Pensate un po' voi che cosa fanno con quel popolo ebraico israeliano che loro nel loro statuto pensano che debba essere cancellato dal fiume al mare, come urlano De Caro e tanti dei nostri cretini collettivi. Nel frattempo è incredibile come le storie dei giornali, se non riguardano Israele, vengono prese in secondo piano. Succede che c'è un attacco di droni e di artiglieria leggera verso un convoglio umanitario di 4 camion che erano andati a Kherson in Ucraina per portare aiuti a vecchi, bambini e feriti. Vengono attaccati, il convoglio umanitario, che peraltro, come dice uno degli italiani che era in questo convoglio umanitario, avevano, allora Zorrino 58, non si può dire che Mussolini ha fatto delle cose buone, però no, ma il punto non è questo. Il punto è che dopo 90 anni, se si dice che Mussolini in quei 20 anni ha bonificato la pianura pontina, o che alcuni architetti di Mussolini hanno fatto delle cose buone, dopo 90 anni che abbiamo sradicato il fascismo, non c'è più un fascista, non c'è un rischio fascismo, un'analisi storica si può anche fare. Io fra 90 anni un'analisi storica della Palestina la possiamo anche fare, ma non c'è nessuno che può pensare di fare oggi mentre quelli ammazzano. È come dire: Mussolini ha fatto ancora delle cose buone mentre stavano ammazzando, riempendo di oro di ricino i dissidenti. È come dire che Mussolini ha fatto delle cose buone mentre faceva la legge del 1938 contro gli ebrei. Ma ragazzi, ma c'è modus in rebus. Comunque, lo scontro umanitario che c'è stato oggi in Ungheria, in Ucraina, non ha nessun peso, nessuno se lo fila. Se fosse stato israeliano il raid, se fosse stato un raid israeliano contro dei camion che portavano degli aiuti, ma voi pensate che cosa sarebbe successo? Le prime pagine di tutti quanti i giornali, no? Tutti i giornali avrebbero detto: ah, mentre invece se avviene in Ucraina ce ne freghiamo. Grandemente. Castellucci era l'ex amministratore delegato del ponte Morandi, cioè delle autostrade. Crolla il ponte Morandi e il PM ieri chiede 18 anni di carcere per lui e per molti altri imputati, 57, che portarono a una tragedia davvero enorme di 43 persone morte sul ponte Morandi. Vi segnalo che Castellucci è già in galera, in questo caso per un motivo incredibilmente assurdo, perché gli è stata data la responsabilità oggettiva per una parte di un ponte, di un guardrail che non ha funzionato quando è caduto un camion, quindi lui era responsabile del non funzionamento di quel guardrail, sempre per omesso controllo, mentre invece è un po' più solida, mettiamola così, l'accusa sul ponte Morandi, perché lì si sostiene che ci fossero state proprio delle riunioni sul ponte Morandi, che non è un metro di guardrail, 20 metri di guardrail che non hanno funzionato in Sicilia o in Campania, dove era. Qui si tratta di un ponte che era sotto l'attenzione e i riflettori di tutti quanti per la sua importanza e sulla quale pare ci sono state fatte delle riunioni in cui si diceva che era ammalorato. Sono due questioni diverse. Però Guido Alleva, che è l'avvocato di Castellucci, dice una cosa importante, ovviamente delle responsabilità, se ce l'ha, le deve assolutamente pagare. Dice: però gli si chiede a lui una condanna per reati di natura colposa, cioè il punto sostanziale è che condannatelo pure, ma il reato semmai è di natura colposa, non è che lui ha voluto in maniera predeterminata ottenere 43 morti, neanche le bestie di Satana, dice Alleva, hanno avuto richieste così elevate. Bisogna sempre anche su questo cercare di fare un po' di attenzione, perché è ovvio che il grido della gente per quella vicenda è fortissimo e anche comprensibile. Nel frattempo vi dico subito che nelle prossime settimane ci sarà una specie di santificazione di Berizzi, l'uomo che vede i fascisti da tutte le parti, ha fatto un libro su Casa Pound e oggi c'è una pagina intera del Corriere della Sera, ovviamente di Verdelli, si conoscono e si apprezzano a sinistra e si coccolano come la destra spesso non fa con i suoi autori e diventerà il bestseller dell'anno, 15 premi Strega, 12 Campiello, 25 citazioni, perché parla di Casa Pound. Io vorrei sapere se qualcuno si permettesse oggi di parlare dell'Encavallo o di Askatasuna o di centri sociali che si sono macchiati e si continuano a macchiare, a differenza del Casa Pound, di reati, penso ad Askatasuna, se avessero avuto lo stesso trattamento, ma vedrete che non ci sarà. Manovra, questa sera Benedetta, forse mi chiede Benedetta Reiser chi ci sarà questa sera, 10 minuti, sto lavorando perché queste cose di Hamas e delle giustizie di Hamas, secondo me bisogna farle vedere a tutti i nostri fan di Hamas. Sulla manovra, il governo ha deciso di fare 5,8 miliardi di euro in tagli fiscali all'IRPEF su 18 miliardi della manovra. La cosa che faranno e passeranno l'aliquota dal 35 al 33% per lo scaglione che va da 28 a 50 mila euro. Quindi, se voi guadagnate fino a 50 mila euro, non pagherete più il 35, ma il 33% su quello scaglione, il che vuol dire un risparmio alla fine dell'anno di 440 euro. Però ci saranno altre agevolazioni sull'IRPEF. Pare dal Sole 24 Ore che aumenterà la possibilità di avere fringe benefit. Quindi, a un dipendente gli potrete dare non solo 1000 euro di buoni benzina, ma gliene potrete dare fino a 2000, che sono totalmente esentati dalle tasse sia per le aziende sia per i lavoratori, e questo è un altro grande vantaggio. E poi ci sarà probabilmente l'aumento dei buoni pasto da 8 a 10 euro, che quello vale 550 euro in più all'anno per i lavoratori. Cioè, l'idea del pacchetto di questa manovra, che è modesta nell'entità ma ha un segnale, e cioè che i lavoratori classe media e in realtà tra 550 euro di buoni pasto, tra 1000 euro di Fringe benefit, siamo a 1.500 e altri 500 euro mal contati di IRPEF, ci sarà un sollievo fiscale di 2.000 euro, cioè una mensilità abbondante all'anno in più per la classe media che deriva da questo mix di manovre. Non ve la racconteranno così, ma se tu le metti tutte insieme il disegno è questo. Un disegno che non porta nessun sollievo per i più ricchi, non porta grandi aumenti per le imprese. Anche se sulle imprese c'è una manovra giustissima, e cioè il fatto che riusciranno. Pecos Bill mi chiede: sì, capisco, ma i pensionati? Sui pensionati c'è l'alleggerimento dell'IRPEF dal 35 al 33, quindi sui pensionati c'è quella parte lì. E poi di pensionati, mitico Pecos Bill, amico mio, che ci vediamo a tutte le ripartenze, ti parlo tra poco. Nel frattempo, invece, per le imprese ci sarà la possibilità di fare aumenti contrattuali, anche per i lavoratori, ovviamente, con una tassazione più bassa. E l'altra cosa fondamentale è che hanno buttato a mare, spero, tutti gli investimenti incentivati dello Stato soltanto per motivi green, le minchiate green. Per cui se tu disegni di green la tua casa, la tua impresa, hai qualche incentivo, si ritorna alla vecchia idea di Industria 4.0, per cui io ti incentivo con super ammortamenti i tuoi investimenti, indipendentemente dal fatto che siano più o meno green. Queste cose si scontrano sempre sull'Europa, ma se lo farà, farà cosa buona e giusta. Vi segnalo, ultima notizia, che in Francia questo Le Cornu, che è un nome che fa veramente sorridere. Comunque, Le Cornu riesce probabilmente a governare per i prossimi 4-5 mesi, se ci riesce. Sapete come? Perché i francesi hanno deciso di non fare la riforma delle pensioni, su cui era il punto, il mantra di Macron. Anche perché dovete sapere che i francesi vanno in pensione a 62 anni, caro Pecos Bill, mentre gli italiani vanno in pensione a 67 anni. Siccome l'aspettativa di vita ormai è salita a 85, più anni prima vai in pensione e più lo Stato e i tuoi contributi ti pagheranno la pensione. Vivremo in una specie di Francia in cui, secondo loro, a pagare la pensione ai 62 anni dovranno essere i giovani, classi lavorative che sono più o meno diciamo ridotte rispetto al passato. Quindi hanno completamente abdicato all'unica riforma sulla spesa pubblica che avrebbero dovuto fare per ridurre quel deficit mostruoso che hanno. Vi segnalo che in Italia invece stiamo discutendo nella finanziaria come evitare di aumentare di 3 mesi, di soli 3 mesi, la nostra anzianità contributiva per andare in pensione o l'età pensionabile, di soli 3 mesi. Evitare di aumentare di 3 mesi, perché c'era un meccanismo automatico che piano piano che aumentava l'aspettativa di vita, aumentava l'età per andare in pensione. Ecco, questo meccanismo automatico, per bloccarlo per soli 3 mesi, sono 3 miliardi di costo per le casse dello Stato. Allora dovete capire, io capisco perfettamente che la gente si è rotta le balle di lavorare, vuole andare in pensione. Non tutti hanno fatto un lavoro che li ha sotto Camilla Rudia, porro sei vergognoso. Grazie Camilla, è interessante il tuo punto di vista. Per evitare di essere, diciamo, dei populisti anche a destra, dobbiamo metterci il cuore in pace. Se abbiamo un sistema che non è perfettamente contributivo, cioè che io prendo le pensioni in funzione dei contributi che ho versato, ma è retributivo, cioè è un sistema in cui in realtà le pensioni sono pagate dai nuovi lavoratori, beh, insomma, il sistema pensionistico e previdenziale rischia di non funzionare. Valentina Militerno de Romedis: l'islamizzazione attraverso il tentativo di destabilizzazione delle nostre democrazie occidentali è in corso, e tutte queste manifestazioni, disordini, polemiche insensate, ne so uno strumento di propaganda. Beh, sì, molto divertente. Adesso un'altra notizia che mi arriva. Sono totalmente d'accordo con te, perché NZ28970 dice: Nicola, può riferire a Cruciani? Bisogna riferire a Cruciani. Toc, toc, Cruciani, mi ascolti? Che devi farti un bel giro alla nuova Mondadori di Napoli. Cruciani, devi andare alla nuova Mondadori di Napoli per acquistare il suo libro, dovuto sopportare il siparietto sinistroide. Beh, effettivamente è quello che avviene sempre quando vendono un libro di Cruciani, o anche, se posso permettermi, mio. Ne feci una polemica mostruosa con la Feltrinelli qualche anno fa. Tra poco esce il mio libro sull'inferno lastricato di buone intenzioni, quindi preparatevi. Monica Ferrari, io con 38 anni di contributi prendo poco più della pensione minima. Ci vediamo questa sera alle 19:30.